Packers. We watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Another great play.
What the hell's going on out here?
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 35. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Ciao Sal. Siamo giù, eh. Oggi siamo giù, tanto giù.
Siamo giù, tre sconfitte consecutive per la prima volta dal 2008, prima vittoria dei Lions nello stato del Wisconsin dal 1991, e noi siamo comunque 6-3, per carità, però queste tre sconfitte consecutive ci hanno un po' tolto l'aria dai polmoni, per non dire cose peggiori. E l'attacco è incapace di produrre qualcosa se non una partita persa praticamente, e è arrivato il primo vero grande errore degli special teams. Unica nota positiva, se proprio, la difesa che si è un po' ripresa.
Diciamo, allora, a volerla vedere in maniera estremamente positiva, è da dire, se proprio devo finire la stagione 13-3, tre partite le devo perdere, no? Quindi prima o dopo le devi perdere. Vero, nel 2008 ne abbiamo perse tre, però ne abbiamo perse tre in maniera diversa, secondo me. Perché 2008 me lo ricordo, il primo anno di Rodgers, e abbiamo perso, abbiamo finito mi pare 6-10, mi pare, okay, quell'anno lì. Però di praticamente tutte le sconfitte, a parte una che mi ricordo, New Orleans con Monday Night, hanno massacrato praticamente. Tutte le partite ne siamo stati in partita, scusa il gioco di parole, e mi pare 6 o 7 delle sconfitte sono venute per una segnatura, tra gli 1 e i 7 punti. Queste tre sconfitte ci stiamo massacrando da giorni, diciamo, ormai, per capirne un, per trovare il bando della matassa. Ovviamente io e te non siamo, facciamo parte del front office, ne parliamo, sono quattro chiacchiere da bar che facciamo, okay? Però anche ascoltando in giro, cioè, ce ne sono state tante, varie, però nessuno che abbia un'idea precisa di quello che stia succedendo, che magari è anche un bene, perché è giusto che magari se le vedano tra di loro, no? All'interno del 1265 di Lombardi Avenue. Ecco, per dirti, nella puntata scorsa, okay, abbiamo detto che il play calling praticamente era tutto sulle mani di Rodgers, e quindi in un certo senso gli abbiamo dato molte responsabilità della sconfitta. Il giorno dopo del nostro podcast ascolto quello molto più competente del nostro, almeno per mia parte,
puoi dire anche più bello, perché è vero,
di Aaron Nagler e Corey Banks, il Packers transplant di CZTV, e dicono che invece loro sarebbero favorevoli a dare tutto il play call nelle mani di Rodgers, è che è una cosa che è difficile fare, perché vorrebbe smuovere tantissime cose che ormai che erano già insediate durante il training camp e l'off season, okay? Quindi per dirne una, non lo so, io ne ho sentite tante. Dopo facciamo fare un riassunto, se vuoi dirmi la tua, perché io non sono ancora basito, sinceramente.
Allora, io intanto diciamo che ieri, con quel video che ho fatto con tutti gli errori di Aaron e dei ricevitori, ho un po' preso posizione, diciamo. Nel senso che, per quanto ci possano essere tutte le colpe che si vuole da parte del coaching staff, schemi sbagliati, non viene pianificato il modo per i ricevitori di liberarsi, si lascia molto a loro vincere gli one-on-one matchups, che può essere che è così, insomma, nel senso, non sono stati particolarmente lì a stravolgere il loro attacco. In ogni caso, guardando la partita di domenica, cioè limitandoci a domenica, senza fare discorso a quello che si è visto a Denver e a Charlotte, 16 errori individuali, che io ho ripartito in 9 lanci assolutamente errati di Aaron, e possiamo dire 4-5 che non farebbe probabilmente neanche Johnny Manziel, e i restanti che di solito Aaron non manca mai, e 7 drop da parte dei ricevitori. Quindi questi qui sono errori individuali, erano completi, che dovevano essere effettuati e che non sono stati effettuati. Questi, anche solo la metà di questi, quindi metà degli errori di Aaron e metà degli errori dei ricevitori, ti cambiano la partita, e non siamo qua a parlare della prima vittoria dei Lions da 100 anni a questa parte. E quindi questo è un punto, perché alla fine sono i giocatori che devono fare le giocate. E poi, ovviamente, su questi 16 schemi che sono andati male, i ricevitori erano liberi in un modo o in un altro, comunque gli è arrivato il pallone e non l'hanno preso. Per cui probabilmente questo ruolo del play calling dovrà essere limitato, almeno nelle nostre chiacchiere da bar, perché ovviamente non abbiamo l'accesso a tutte le informazioni, quindi non sappiamo chi avesse chiamato il gioco, se Aaron l'ha cambiato sulla linea di scrimmage, cioè, queste cose qua purtroppo noi non le sappiamo. Ho letto solo una cosa di Bob McGinn che diceva che si vede che Aaron non è abbastanza convinto di quello che gli viene chiamato in cuffia perché cambia spesso sulla linea di scrimmage. Io ho pensato, probabilmente a volte cambia anche troppo perché, per esempio, gli schemi di protezione sulla linea sono andati a puttane nel tentativo di trasformazione da due con la pressione che è arrivata direttamente dall'A-gap in faccia, vuol dire che qualcuno non aveva fatto i giusti spostamenti delle protezioni, per dire. Però, in ogni caso, tu togli questi errori qua e non siamo messi così male da non vincere neanche contro i Lions, ecco, se non altro questo.
No, beh, oddio, abbiamo perso con la peggior squadra dell'NFL, possiamo dirlo, anche se a livello di talenti, di Detroit, insomma, ne hanno. Parliamo di una squadra che è stata eliminata l'anno scorso in playoff per una chiamata arbitrale sbagliata, ok, una squadra che ha lottato fino all'ultimo per la NFC North, ovviamente quest'anno ha avuto dei cambiamenti, delle regressioni e quant'altro, però a livello di talento generale la squadra non è così scarsa, secondo me, voglio dire, ma per l'amore di Dio, in questo momento è la peggior squadra dell'NFL. Abbiamo perso dopo 21 anni, per la legge di grandi numeri, prima o dopo ci devi perdere, e
24
ovviamente
addirittura.
a 24, ok, prima o dopo ci devi perdere. Abbiamo perso l'unica partita che forse pensavamo di aver già vinto praticamente, perché forse così eravamo andati tipo 11,5 punti favoriti. Tornando sul tuo discorso, abbiamo parlato del play calling, di ricevitori che non sono liberi, di Rodgers che ha il cervello a puttane, abbiamo parlato di McCarthy che, non lo so, sta dormendo sulla sideline, di problemi nello spogliatoio, di problemi tra McCarthy e Rodgers, cioè, ne sono venute fuori di tutti e di più, ok? È probabile che la verità stia in tutte e in nessuna di queste cose, ok? Tanto per dirne una, ecco, rapporto McCarthy-Rodgers, che forse è quello che insomma, è più un attimo lì delle cose, ok? Insomma, ecco, come ha detto Gianmarco Figlielli a Green and Gold, si tratta di due grossissime personalità, ok? Un grandissimo quarterback, e lui l'ha chiamato un great head coach. Non so se dire great, ma comunque buon head coach,
No, se non
ok?
sbaglio ho
Forse
detto
great.
addirittura legendary, così
Forse
proprio.
altri. Ok, esatto. Quindi diciamo che Finley può dire quel gol, tanto non è pagato da nessuno, quindi può dire, se non può dire lui quello che pensa, ovviamente. Ecco, io non penso che sia legendary, ok? Però magari un buon head coach, ok? E sicuramente c'è un rapporto che anche l'anno scorso ha avuto i suoi alti e bassi o negli anni precedenti. Probabilmente un rapporto che abbiamo visto, tra l'altro, Rodgers che ruotava gli occhi nella sideline o che esprimeva il disappunto su alcune chiamate, tipo quella del McCarthy che non ha chiamato il timeout prima del 2 minutes warning, delle reazioni, un body language di Rodgers che magari fa presupporre che il rapporto con McCarthy non sia idilliaco, ok? Però vuol dire si tratta di un rapporto che è lì da 7, 8, 9 anni, e quindi magari in certi momenti può anche logorarsi, ok? Da questo a dire che uno gioca per il male dell'altro, io no, non sarei qui a dirlo, anche perché Rodgers starebbe buttando il suo prime time e McCarthy sicuramente la possibilità di vincere un altro anello, ok? Problemi nello spogliatoio insomma, non ce ne sono di così gravi, sinceramente. E se poi vediamo che Clinton Dix, dopo quello che è successo contro Carolina, gioca probabilmente la migliore partita dell'anno, anche se forse anche lui, su di lui si potrebbe dire qualcosa. Infatti, tra le altre cose, Gianmarco Figli ha detto che sarebbe ora che Clint Dix cominciasse a riuscire a portare un po' di pressione a lui, ma anche agli altri defensive back, al quarterback avversario, ok? E non avremmo visto questa reazione della difesa, perché la difesa si è tenuta in partita fino all'ultimo, o comunque una reazione dell'attacco anche nella parte finale. Si è parlato dei ricevitori che non riescono a vincere l'uno contro uno e liberarsi, e domenica abbiamo visto che anche i ricevitori liberi o non gli veniva data la palla, o quando non gli veniva data era sbagliata. Si è parlato di Rodgers che non vuole tirare la palla a nessuno, ieri domenica ha tirato la palla a Bradley Davis, a Perillo. Non, cioè, chiamarli playmakers mi pare un po' azzardato al momento, ormai sai, le cose cambiano. Si tratta insomma, di un insieme di questi fattori, un insieme di questi fattori,
Sì,
insomma.
e probabilmente nessuno di questi fattori è così grande da rovinare una stagione, nel senso un pochino di questo, un pochino di quello, per cui tutto che comunque potrebbe rientrare, per
Sì,
dire.
assolutamente, assolutamente.
Poi, per esempio, io mi sono abbastanza impiperito, l'ho scritto anche nel post sul gruppo per quanto riguarda i 21 target di Adams, perché non è che fosse sempre libero e guardasse solo verso di lui perché era sempre libero, bensì era come se per me almeno si fidasse solo di lui, dicesse, vabbè, se devo lanciare un pallone 50-50 lo lancio a lui e non a quegli altri. Probabilmente intanto dopo la partita di domenica si fiderà meno anche di lui perché ha fatto abbastanza cagare, perché 21 target, 10 ricezioni, 79 yard è molto misera come cosa. Però quello che fai così è tenere bloccato l'attacco perché uno non, si è sempre detto che non vuole in campo giocatori di cui non si fidi, per cui per esempio Janis che non gioca mai, Abrederis che è spuntato fuori adesso ma è da un po' che ce l'hanno a roster. Periglio che non è gente che per quanto mi riguarda, considerando che il parco ricevitori complessivamente non ha più una stella che poteva essere Nelson perché Cobb sta abbastanza faticando quest'anno, dovrebbe cominciare a distribuire il pallone in maniera diversa e dare la possibilità a tutti di fare le proprie giocate, sia ad Adams, e gliela ha data abbastanza la possibilità, che a tutti gli altri. E questa cosa qua la sta facendo solo a partita persa, perché i lanci per Periglio in double coverage in end zone li avrebbe fatti con la partita, insomma, non ancora in modalità desperation, non credo.
Bella dietro, se vai a saperlo, te. Cioè, cioè, una cosa dobbiamo dirla. Allora, perso Nelson, poi dobbiamo dire Cobb che appunto sta giocando a, sicuramente non come si aspettava. Anzi, ritornando a Green and Gold di ieri, c'è cioè Malcolm Finley ha detto: Cobb, hai avuto i soldi, adesso mostra di valerli. Gli ha detto sostanzialmente, senza usare giri di parole, ok. Poi possiamo essere d'accordo o meno, io sono d'accordo in questo caso. E detto questo, forse il parco ricevitori, compreso sicuramente quello di tight end, dove sicuramente siamo deficitari, non è un parco ricevitori d'elite. Ok. Detto questo, e sappiamo che il gioco dei Packers sostanzialmente è un insieme di giochi che si basa sul fatto dove i wide receiver devono vincere l'uno contro uno, probabilmente in questo momento non sono in grado di vincere, o non sono in grado di vincerlo così costantemente. Ok. Non si creano quei mismatch che gli altri anni avevamo magari con i terzi e i quarti wide receiver accoppiati i terzi e i quarti cornerback degli avversari. Ok, allora perché a questo punto non giocare le slant o non giocare delle route, delle combinazioni di route che portino a liberarsi i wide receiver come quella di Cobb che poi lui ha droppato? Però da quello che dicono, se Cobb avesse preso quella palla, minimo arrivava, faceva altre 20-30 yard e aveva solo una safety da battere per fare touchdown. Non si capisce perché nel primo drive, dove sostanzialmente, anche se raro, ha fatto due o tre errori, ok, la palla l'abbiamo mossa facendo delle tracce corte e rapide, con dei release molto rapidi da parte di Rodgers, cosa che poi è scomparsa per tutta quanta la partita. Quindi vorrei capire perché il gioco di corsa è stato abbandonato così rapidamente, vorrei capire perché Starks è stato solamente utilizzato solamente Starks quando era attivo anche Harris e non è stato dato 4 o 5 portate anche lui per dirti. Vorrei vedere qualche portata in più che non sia dalla shotgun, magari della pistol che ha lavorato così bene l'anno scorso nei playoff, ok? E servirebbe vedere qualche play action. Però anche questo siamo a livello di chiacchiere da parte, non è te, perché non sappiamo se sia cose che siano previste nel game plan e poi vengono chiamate degli altri giochi o ci siano degli audible. Certo che Roger poi ha chiamato, ha detto che vorrebbe no huddle non può essere giocato perché non ha il personale. Ha chiamato che i playmaker devono essere in campo e non devono essere fuori. Beh, chi è che deve essere fuori? Cioè, manca solo Montgomery di quelli che sono infortunati in questo momento alle ore di personale. Quindi c'è un po' di confusione, ok?
Sì, questo sì, poi soprattutto la cosa del running game, anche lì mi fa incazzare, ma semplicemente perché non si sta dimostrando di essere committed, insomma come cazzo si dice in italiano, nel running game. Ossia, già anche solo il fatto di scegliere Starks come il tuo running back titolare ti fa pensare al fatto che tu dalla posizione di running back non vuoi produzione costante, 3, 4, 5 yard a portata. bensì vuoi dargli un paio di volte la palla sperando che una di quelle due volte ti faccia la giocata di almeno 15 yard, poi testate per altre 2-3 portate, poi altra portata di 15 yard, perché alla fine il gioco di Starks è quello, non è un running back abrasivo come può essere Lacy. Ora, noi non sappiamo neanche in realtà che cosa diavolo abbia Lacy, perché se è grasso ed è in punizione è un conto. E io anche lì, se è grasso non lo terrei in punizione, ma lo farei andare in campo, gli darei 30 portate e gli direi adesso dimagrisci. Se poi ha un problema è un altro paio di maniche, però in generale poca pazienza nel running game, che voglio dire, i three and out li facciamo lo stesso, facciamoli almeno provando a far andare il running game.
E quelle poche portate, tutta la shotgun, tra l'altro,
Sì,
utilizziamo.
esatto. E poi c'è da dire che la linea offensiva, per quanto in pass protection abbia giocato discretamente bene domenica, nel gioco di corse siamo più o meno ai livelli 0, perché barchi che siano degni di questo nome non ne ho visto. Infatti probabilmente serve Starks in questo momento perché riesce a far succedere qualcosa senza che ci sia il buco ogni tanto, e quindi Lacy sarebbe semplicemente mandato a massacro giocando senza varchi, non essendo particolarmente shifty, eccetera. Però questo fa capire che comunque strutturalmente c'è qualcosa che non va, almeno da questo punto di vista. Poi non siamo bilanciati in questo modo, ovviamente, e poi mi sento Seaton che se ne esce con la frase siamo troppo prevedibili in attacco, e io rispondo grazie al cazzo. Non abbiamo running game. Non avendo running game, è logico che le squadre si aspettano che proviamo quelle 2-3 corse così tanto per, e dopo lanciamo. Fondamentale per tornare ad avere un attacco bilanciato è per forza, cioè questa qui è una delle più grandi ovvietà della storia, avere un running game. Quindi sì, siamo
O
prevedibili,
avere
ma
la batteria di ricevitori che avevamo nel 2011.
sì, infatti. Tra l'altro la nostra percentuale di giochi di corsa quest'anno sui giochi complessivi è del 40%, che è la più bassa dal 2008, mi pare, quando non avevamo un running game, probabilmente. Per cui siamo a questi livelli qua, con la differenza che allora avevamo un parco di ricevitori che prendeva i palloni. No, per
Vabbè,
cui
aveva pochi ricevitori che c'era anche di tutto e di più, secondo me avevamo
sì.
Jordy, Greg Jennings, Donald Driver, Randall Cobb, Jermichael Finley, forse ne dimentico uno, non me lo ricordo più chi era, però un po' diverso.
Sì, però in
E soprattutto
generale
avevamo un tight end, che in teoria per i giochi di McCartney è molto molto importante.
sì, adesso abbiamo trovato un altro Birillo, come lo chiama Jesse.
È vero, se, poi ha la prova da birilla, è anche brutto da vedere, non ha il collo, non...
Porta
però
un numero
comunque,
importante, tra l'altro, per cui
eh beh,
insomma,
sì, quello
almeno
sicuramente.
domenica l'ha usato bene quel numero, dai. Ce n'erano
Esatto.
due di Donald Driver dentro di lui. Però sì, cioè, in generale l'attacco non è bilanciato ed è prevedibile per questo motivo. Mi piacerebbe capire come mai hanno disimparato ad aprire i varchi nel running game, non che fossero dei fulmini di guerra prima, perché spesso e volentieri ci serviva comunque anche prima l'extra blocker Kuhn, per dire.
Sì,
Però
però oddio, in teoria sulla carta erano delle migliori 5 offensive line a inizio stagione, tra le prime 5 sicuramente vedevi la nostra offensive line, sinceramente, in questo momento sicuramente siamo, non stanno, cioè non stanno rispettando le attese che c'erano su questa offensive line.
poi, visto che io sono il nerd con la statistica perfetta sui three and out, ho aggiornato anche quella. Intanto,
Mamma mia.
domenica 5 su 13, non male.
Mamma.
In totale siamo a 29 three and out su 98 drive, il 29,6%, cioè il 30%, facciamo così. Per cui, insomma, buon numero da cui partire. Un terzo delle volte che hai la palla gliela ridai indietro subito. Comunque.
Allora, per citare uno dei nostri amici, per Alex, okay, per vincere una partita di football servono due cose, secondo lui: settare il gioco di corsa e saccare il quarterback. Ecco, negli ultimi partite abbiamo fatto né una né l'altra cosa.
Sì.
Ovvio che per vincere le partite no, cioè, serve questo, ma anche altre cose. Però facendo queste due cose, comunque sareste già a buon punto, ecco.
Ecco, così facendo noi passiamo alla difesa, giusto?
Passiamo alla difesa, perché l'attacco non saprei cos'altro dire, sinceramente. Se non sbattere la testa sul muro o sul finestrino della macchina o dove vuoi te, perché non lo so, cioè, no, non possiamo essere così brutti, non
Sì,
possiamo.
tra l'altro in un articolo Rob Demoski, mi pare stamattina o ieri, non mi ricordo, ha citato 5 motivi per i quali Rodgers sta giocando così, citando le cose che abbiamo citato anche noi, mettendo come quinto punto la sua vita sentimentale. Io sono
No, anche
rimasto,
lui.
io ci sono rimasto un po' così e ho visto anche che su CisetTV si sono incazzati per questa cosa
Beh,
perché non ha
giustamente,
senso.
dai,
L'anno
cioè,
scorso
va.
era l'MVP e stava comunque con quella gran figa di Olivia, per cui vabbè. Questo qui per dire che ormai veramente anche chi lo fa di lavoro per davvero non sa più cosa, come
No, no, è vero.
spiegare questa roba qua. Allora, passando alla difesa, è praticamente nelle tre fasi di gioco l'unica nota lieta di domenica. Giocavamo pur sempre contro i Lions, non è che fossero questo grande attacco. Però la difesa praticamente ha concesso un TD perché il primo touchdown è interamente da scrivere agli special teams e parleremo un pochino anche di quello.
Assolutamente.
Però gli abbiamo fatti correre a 1,7 di media portata, quindi abbiamo annullato il gioco di corse, ed è già una novità per noi, insomma, storicamente. L'attacco dei Lions, appunto, non è irresistibile, però ha comunque Calvin Johnson, che
Golden
insomma,
Date.
Golden Tate, che ci hanno sempre fatto male, diciamo,
Sì.
soprattutto Calvin Johnson. La novità di questa partita è stata intanto che Randall era a tutti gli effetti lo starter. Cioè era titolare, cornerback esterno titolare sia nella 3-4 base che nella nickel e nella dime. E questo ha fatto sì che Hayward fosse spostato nella nickel e questo ha portato anche Hyde a slogiare da lì per diventare slot corner nella dime. Randall ha giocato bene, e per quanto mi riguarda, poi non so te.
Vabbè, io per me Randall come sfondi due porte aperte, cioè vuol dire, andarlo a criticare mi pare, insomma, cose dell'altro mondo, però, per l'amor di
L'altro,
Dio, dopo,
avevo
magari
notato una
sfondi
cosa.
parte, quindi.
Per cui, vabbè, in ogni caso, questo è una nota positiva. Tra l'altro, ha concesso qualcosa a Calvin Johnson, per esempio, su una slant, mi pare nel primo tempo, insomma, non ricordo, dove è stato abbastanza largo. Ha imparato e su un'altra slant a momenti intercettava il pallone. Stessa
Esatto.
azione. Per cui, tanta roba.
Per me sì, parlando della difesa, cioè, nei defensive back poco possiamo parlare. Ecco, l'unico appunto che possiamo guardare ai defensive back è che sostanzialmente non hanno mai provato a pressionare il quarterback, ma non per la partita di ieri, ma in nessuna partita dell'anno. Sappiamo che venivamo da due partite nelle quali non mettevamo a segno un sack, ok? E non l'abbiamo fatto neanche domenica. Vero è che la defensive line e i linebacker hanno portato più pressione su Stafford. Però sai che non ne sono arrivati, è vero è che l'offensiva di Lions sicuramente non è una delle migliori della Lega.
Sì, no, se proprio l'unico schema in cui era previsto un blitz da parte di un cornerback era quello su quel famoso terzo e nove in cui stavamo per fare il sack, in qualche modo Stafford è riuscito a scappare e ha chiuso il primo down per sempre Calvin Johnson, mi pare. E c'era Hayward che è
Sì,
arrivato in
sì, sì.
blitz, non sono riusciti né lui né successivamente, mi pare, Daniels a
Sì,
buttarlo giù. Sì,
17-18 l'hanno sfiorato praticamente da Stefano.
ecco.
Stavo prendendo la televisione e buttarla per terra, cioè, non so cosa fare. No? Vabbè.
Però alla fine sì, la pressione c'è stata, non è stata finalizzata e questo ci ha punito, diciamo, nell'ultimo drive, nel drive del touchdown concesso dalla difesa, insomma. E difesa che, per esempio, ha avuto un po' il festival dell'errore in quel drive, nell'azione della ricezione di 43 yard di Golden Tate, ma a parte quello, obiettivamente, poco da segnalare. Possiamo dire, per esempio, che ha giocato più snap Deaton Jones, che è stato messo in campo anche nella nickel come defensive end barra outside linebacker e nelle situazioni di corsa, quindi nei primi down fondamentalmente. E questo è un segno positivo, nel senso che ci siamo accorti tutti del fatto che stia giocando molto meglio quest'anno e stia legittimando un po' il suo status di prima scelta al draft. Se ne sono accorti anche coloro che se ne devono accorgere e gli hanno dato più playing time. Non ha giocato neanche uno snap in difesa Elliott e neanche Ryan, e dopo la bella prestazione contro i Panthers, però a me sinceramente Palmer è piaciuto domenica, non so te, nel
Sì,
senso
sono sempre i Lions.
sì, vabbè, per carità, però perlomeno ha risposto presente, probabilmente questa qui era una delle ultime chiamate per Palmer, nel caso in cui avesse fatto cagare anche stavolta avrebbe perso il
Sappiamo
posto.
come siano cociuti i testardi a Green Bay su certe cose, quindi prima di fare un
Sì.
cambiamento, a volte cioè, ti sbattono la testa 7-8 volte. Ah, però, vabbè, insomma, il futuro è dalla parte di Ryan. per l'amore di Dio, forse era giusto dare un'ultima chiamata anche a Palmer, però sì, insomma, prima o dopo vedremo Ryan lì, insomma.
Sì. È scomparso Mulumba, che è sempre inattivo adesso, praticamente si vede che, insomma, col fatto che comunque Elliott non entri nelle rotazioni da almeno un paio di partite tra gli outside linebacker, lo usano solo negli special teams e quindi non serve neanche Mulumba.
È sparito un po' Matthews nelle statistiche nelle due domeniche, fatalità dopo l'infortunio avuto a Denver. Essere cattivi e maligni, si potrebbe pensare che è come cosa che abbiamo già detto, che Matthews nel momento che è al 100% rende al 120%, nel momento che è al 90% rende al 70-60%. Quindi, sì. Però, per l'amore di Dio, io preferisco comunque averlo in campo, ecco. Però è anche giusto averlo, che nelle ultime due partite non l'abbiamo visto molto, ecco.
Sì, non si
come
visto
non l'abbiamo
tantissimo...
visto neanche,
ecco, Peppers.
Esatto, lo stavo nominando io. È scivolato, anzi, tra l'altro sul touchdown che abbiamo concesso, quello della 1 yard. Però vabbè, insomma.
Però insomma, per quanto fosse contro un attacco modesto, per dirla così, la difesa ha fatto il suo, ecco.
La difesa ha fatto il suo.
Non abbiamo di certo perso per via della difesa.
No.
E come ho scritto nel post sul gruppo, se al posto dell'attacco dei Packers ci fosse stato quello degli Hawks Reggio Emilia, probabilmente avremmo vinto con la difesa di domenica. Però vabbè. Gli special teams. Prima prova non particolarmente buona, ecco, per usare un eufemismo. Però secondo me è stata la sagra degli errori individuali. Nel senso, sul ritorno di 104 yard di Abdullah hanno sbagliato a fare il placcaggio Ryan e Hudson, mi pare. Insomma, avevano la possibilità di buttarlo giù, non ce l'hanno fatta. E tra l'altro, secondo me, era un calcio che poteva essere fatto diversamente, nel senso che da un po' di tempo a questa parte Crosby cerca di calciare un po' più basso e più lungo, in modo tale che esca dalla end zone con meno hang time, fondamentalmente. E quello lì era un calcio un po' a metà via e si è fermato, appunto, dentro di quei 4 yard ed è stato riportato. Probabilmente non c'era ancora la copertura in maniera perfetta, cosa che finora invece c'era sempre stata in stagione, per cui penso che sia, insomma, l'eccezione che conferma la regola, cioè
che, diciamo, che si sono giocati il bonus, dai.
Sì. Poi, per quanto riguarda Mastey, 9 punt, record in carriera non solo in NFL, ma lui ha detto che non ha mai calciato 9 punt da quando gioca a football nella sua vita, per cui insomma è stato abbastanza impegnato. Ha fatto dei punt buoni ed altri orribili, per cui anche lì vabbè. Crosby, ho letto una statistica interessante sui siti da nerd che frequento, ossia che Crosby è 0-4 in carriera nei field goal da più di 50 yard nell'ultimo minuto di partita, quando la partita è in bilico. Praticamente in modalità Vinatieri, diciamo, lui è 0-4. Ovviamente non è che sia un sample molto elevato, però diciamo che in un contract year queste cose qua gli verranno fatte pesare di sicuro.
Ma poi calcio sbagliato in maniera strana, perché non sì. È stato toccato da Mastey, come si diceva. Non è stato toccato dalla difesa, dallo special team di Detroit, che ricordiamo aveva 10 uomini in campo in quel momento.
Esatto.
Calciato la classica scoreggia, possiamo dirla? Sì. Vuol dire, non so, cioè, sei rimasto. Cioè, cos'era? Cioè, lui ha detto che è scivolato sul piede d'appoggio e l'ha colpita troppo alta. Ma porca troia, cioè, volevo dire io. Ma,
vabbè, diciamo così, si è giocato il bonus anche lui.
Sì, si è giocato il bonus anche lui, diciamo così. Vediamoci su, perché già, per non piangere, però.
Sì, anche perché comunque la partita doveva essere vinta prima di quel field goal, per cui, anzi, è già stato un miracolo che sia stato recuperato l'onside kick.
Sì. O doveva essere persa prima di quel field goal, quindi
sì.
In tutte le maniere. Vabbè, dai. Passiamo alle domande dei nostri carissimi amici.
Vai, allora abbiamo intanto una domanda di Maurizio, che vabbè, è abbastanza abbattuto, giustamente, si era promesso di non parlare di football per un po', poi ovviamente all'invito di PFN non si resiste, per cui ci ha scritto. Allora dice: ogni maledetta domenica vediamo la fotocopia della precedente. A questo punto mi sorge spontaneo il sospetto. Non sappiamo cosa fare, o peggio lo sappiamo, ma per qualche oscura ragione, più di uno ha citato lo spogliatoio, non siamo in grado di metterlo in pratica. Aspetto sempre comunque go per go. Qua è di tutto un po' alla fine, perché... ovviamente per quanto, cioè, noi possiamo giudicare solo quello che vediamo in campo in realtà. Alla fine più di qualche sguardo strano di Aaron, qualche rissa, tra virgolette, per esempio quella a Peppers dell'altra volta, non è che abbiamo visto molto. E poi Ludovico dice: sbaglio, non ho visto una play action in questa partita, considerando il fatto che Rodgers più volte ha avuto la possibilità di correre e stranamente non l'ha fatto. Non è che ci sia qualche problemino fisico? E allora, vabbè, le play action purtroppo senza un running game credibile puoi anche farle, secondo me, ma non ci crede nessuno.
No, ma poi se corri sempre dalla shotgun, quindi comunque se proprio si esclude la play action, diciamo, quindi.
Sì. Poi su questa cosa qua di Rodgers effettivamente ne hanno parlato in diversi perché non si è capito come mai non abbia deciso di correre quando aveva quelle 10-15 yard davanti. Ogni tanto si toccava non so se la caviglia, insomma qualcosa. Anche
Collo del piede sinistro.
voi? Ok. E per cui infatti sarei curioso di vedere se sarà sull'injury report. Probabilmente non lo metteranno a prescindere, però non si sa mai. Poi c'è la domanda articolata di Fernando, adesso provo a leggerla
No, qua
perché.
sono tre puntate, te lo dico già.
Ok, allora, la colpa è veramente solo dei giocatori che non riescono a eseguire giocate chiamate dal coaching staff? In che misura invece si tratta anche di problema di schemi? Ad esempio, perché abbandonare le corse che ci ha reso monodimensionali e facili da contrastare? Sto sintetizzando un attimo. Perché continuare a correre prevalentemente dalla shotgun? Secondo voi McCarthy, che per sua stessa ammissione comincia a sentire pressione, lascerà ancora Clemens il completo controllo delle chiamate offensive? E dal punto di vista di Rodgers, ci potrebbero essere problemi di fiducia non solo nei ricevitori, ma anche in Clemens e McCarthy? Grazie, go per go. Allora.
Alla prima abbiamo già risposto, diciamo.
Sì.
Alla seconda, McCarthy ha già detto che non riprenderà in mano il play calling, almeno per il momento.
Però
Ok.
possiamo citare anche Jermichael Finley di ieri che dice: un'altra prestazione del genere dell'attacco e vi assicuro che McCarthy si riprende il play
Ha
calling.
anche detto che nessuno vuole vincere più di quello che, più di quanto voglia vincere McCarthy, tra le altre cose ha detto. E dei problemi tra Rodgers e quant'altro, Rodgers ha detto in conferenza stampa domenica che secondo lui il play calling is fine, che sia la verità o no, non lo sappiamo. Però Clemens in teoria è il suo amico, è il suo buddy. Però, boh.
Sì, infatti per quello dicevo nelle scorse puntate, diciamo che probabilmente ha preso troppo il sopravvento su Clemens e Rodgers, per via di questo rapporto stretto che hanno da tanto. Cioè, ricordiamo che lui era il quarterback's coach nell'anno da rookie, mi pare, di Rodgers, per cui diciamo che sono insieme da
Sì,
sempre. Però vabbè.
forse c'è un grandissimo rispetto, però abbiamo sentito altre gente più brava di noi che dice che vorrebbe che a Rodgers venisse data la totale libertà, quindi non
Ma lo sai che
sappiamo
io
in
sono
realtà.
testardo e continuo a dirla come la penso io, per cui.
Certo.
Allora, poi c'è Paul che ci chiede: secondo voi ci saranno aggiustamenti solo negli schemi e nel game plan o qualche cambiamento avverrà anche nella depth chart? Mi viene in mente la frase che ho letto precedentemente su Aaron e i playmakers. Ecco, io spererei che ci fosse almeno un aggiustamento per quanto riguarda la depth chart, o meglio, che si mandi più in campo formazioni diverse. Perché si è visto in particolare, cioè si è visto sempre in realtà, però ultimamente si è visto come se a Jones non lanci, se a Cobb non lanci e lanci solo ad Adams, che ha prestazione un po' così, praticamente i tuoi tre ricevitori in campo nell'11 personnel, che sono appunto un running back, un tight end e tre ricevitori, di questi tre ricevitori ne usi solo uno e non ha senso. Quindi se non ti fidi di Jones perché lo vedi piantato, magari mettete dentro un altro. Io propongo sempre Janis, ma ormai lascio stare. E provare a mettere anche quattro ricevitori per variare un attimo. E quindi, anziché mettere nello slot Richard Rodgers, provare a metterci Abrederis. Si potrebbe cambiare qualcosa, specie considerando che.
Secondo me, dopo domenica vedremo magari più Perigli e meno Rogers.
Purtroppo Richard Rodgers fa quello che può, nel senso che l'impegno se lo mette, per carità, però secondo me già di per sé non era previsto che avesse tutti questi snap e poi soprattutto in campo aperto lui non rompe un placcaggio neanche
Neanche se ci
pagandolo, per
fossi
cui.
io in difesa, tra l'altro, quindi.
Sì, perché lui gli vanno sulle gambe e lo buttano per terra sempre, per cui qualcosa di diverso bisognerà provare per forza, a meno che. Come sembra abbiano sperato fino adesso, magicamente cominci tutto a girare, però non è successo, quindi facciamole girare noi le cose, dai. Allora, finite le domande, ci tocca parlare Vabbè, dobbiamo passare anche a parlare dei Vikings perché non bisogna dimenticare
Sì,
che.
un po' delle cose attuali non ci tocca, dai. Insomma, abbiamo appena letto gli aggiornamenti che arrivano da Green Bay. McCarthy ha finito la sua conferenza stampa. E, buona notizia, Lacy dovrebbe allenarsi oggi, ok? E, anche se ha detto che comunque Starks sarà il running back titolare, ok?
Questa è un'indicazione per il fantasy, diciamo, perché.
Esattamente, esattamente. Sì, non è ancora dato al 100% Lacy, ma comunque insomma, è molto probabile. Brutta notizia, Avre Darris fuori several weeks, sembra abbia una o più costole fratturate, ecco, anche Ethan adesso si è aggiunto alla nostra trasmissione.
E fa bene a piangere in questo caso perché è una brutta notizia
Esatto,
questa.
esattamente. Ty Montgomery no, non è ancora stato, non so come si dice in italiano, cleared by the medical staff.
Tipo non gli è stato dato il via libera,
Esatto,
cosa del genere.
qualcosa del genere, però non è escluso che possa giocare domenica, ok? E poi ha detto che Aaron Rodgers is banged up, quindi alla fin fine boh, arriverà forse Rodgers a smentirlo, non lo so a questo punto, quindi però sì, ha detto di lui, ha detto anche di Mike Hyde, che sono tra quelli un po' più messi in luce, diciamo, che comunque insomma dovrebbero, comunque sì, non è che sia a rischio la loro presenza domenica. Queste sono le ultime news che arrivano da Green Bay.
Vediamo, dispiace un sacco per Abby, sia per lui personalmente perché vabbè,
Che
poveraccio.
sfiga, ragazzi, oh, porca miseria.
Sì, quindi dimenticate tutto quello che abbiamo detto prima su Brad Harris e sui quattro ricevitori con Brad Harris nello slot, perché
E
questo è poco.
soprattutto Ferrari, porti sfiga, l'hai appena preso il fantasy, porca miseria, quindi sei te.
E io invece ho preso Montgomery, sono stato più furbo. Tanto magari prima o poi tornerà lui, dai. Vabbè, in ogni caso, ci tocca parlare dei Vikings che allora, ci hanno fregato il primo posto nella division. Vengono da un tot di vittorie consecutive, sono 7-2 e stanno giocando meglio di noi e si presentano,
Beh,
secondo
lì
me.
ci vuol poco, sale.
Sì, beh, diciamo che si presentano come i favoriti e per vincere la partita perché giocano anche in casa e per vincere la division, diciamolo sottovoce perché fa male al cuore.
Las Vegas ti dà favoriti 1,5.
Di quanto ci dava favoriti contro i Lions?
Beh, better di
Ecco,
11,5, better, sentirò.
lasciamo stare. Allora, Minnesota
Eravamo favoriti anche a
Vikings.
Denver e Carolina, comunque, tanto per chiudere il cerchio.
Ecco. Allora, loro hanno. Intanto, vabbè, loro sono 7-2, hanno perso contro i 49ers alla prima e contro i Broncos qualche settimana dopo. Per il resto hanno vinto sempre di pochi punti, hanno una difesa molto solida, hanno un attacco che ovviamente è incentrato su Adrian Peterson, persona che disprezzo, ma in ogni caso sì, sono una squadra molto compatta e quadrata. Ecco. Loro le 7 vittorie che hanno ottenuto le hanno ottenute contro squadre che attualmente hanno record negativo, come noi probabilmente, perché non penso che ci sia qualcuna delle nostre avversarie che abbiamo battuto che abbia record positivo, per cui conta fino a un certo punto. Sono ottimi in difesa, riescono a portare pressione un po' da tutte le parti. Zimmer è uno che ha sempre messo in difficoltà Aaron Rodgers dai tempi in cui era il defensive coordinator dei Bengals. E tra l'altro le statistiche di Rodgers quando affronta squadre di Zimmer non sono numeri da Rodgers, diciamo, non eccessivamente bassi, però per dire, in 4 partite il record intanto è 2-2. Percentuale di completi 60%, 217 yard di passaggio, 92 di rating, 7 touchdown, 2 intercetti, 13 sack. Quindi sono numeri più bassi di quelli che ha in carriera Rodgers, quindi in un certo qual modo Zimmer riesce a limitare Rodgers. Di solito è sempre stato fatto, e anche l'anno scorso l'ha fatto, con due safety profonde e pressione con i 7 davanti. Quest'anno nessuno ha fatto così contro di noi perché non abbiamo la rispettabilità del gioco profondo. Vediamo cosa si inventerà Zimmer, se seguirà la scia di quello che stanno facendo tutti contro di noi o se ci darà qualche unscouted look, come si suol dire, che ci metterà in ulteriore difficoltà e magari battiamo il record di 3 and out in una partita. Vabbè, dopo questa nota di ottimismo.
Beh, no, sì, l'hai detto giusto. È una squadra quadrata che sicuramente non si batte da sola. È una squadra in ascesa. ben allenata, perché Mike Zimmer sinceramente è un ottimo coach, okay? Stanno facendo molto bene, soprattutto in difesa, davanti sfruttano il gioco di corsa di Peterson e degli altri, McKinnon e Asiata, sicuro mi pare. Hanno scop questa scoperta delle ultime settimane, Dix, non mi ricordo, non so neanche il nome, tra
Stefano, mi
l'altro.
pare.
Ecco, Bridgewater, boh, non lo so come definirlo, sinceramente. Hanno Mike Wallace come grossa acquisition della free agency, che non mi pare abbia messo su nessun numero di particolare interesse, e sono pericolosi anche sugli special team perché hanno ancora Darrell Patterson.
Sì,
Se
diciamo
vuoi
che
tu.
per quanto riguarda Bridgewater, finora sta praticamente facendo il game manager, perché non è affidato su di lui nulla, diciamo, e lui riesce comunque, insomma, a limitare gli errori, è abbastanza ordinato. L'unica sua pecca, e questo magari viene anche dalla linea offensiva che non è il massimo e probabilmente è l'unica nota dolente della squadra in generale. E dicevo, Bridgewater, quando è sotto pressione, quindi quando la pressione della difesa riesce ad arrivare, diventa drasticamente più impreciso e passa da un 103,8 di rating quando non ha pressione a un 74,7. Per cui, anche lì, come diceva Alex, se non metti pressione al quarterback non vinci, in questo caso, se metti pressione a Bridgewater, lo metti in difficoltà e gli fai fare qualche stupidata. Speriamo di farcela stavolta. Dicevo, la loro linea offensiva non è un granché, perlomeno in pass protection, quindi io penserei che, insomma, si debba attaccarli lì, cercare di limitare il più possibile Peterson, che vuol dire, è inutile aspettarsi di limitarlo a 50 yard, per quanto mi riguarda, anche perché lui, insomma, da quando ai Vikings, affrontando due volte all'anno i Packers, ha una media di 21 portate e 116 yard a partita. Per
Ecco,
cui,
mi andrebbe bene, mi ha avuto un portate 116 yard.
sì, abbastanza bene, sì, esatto. Per cui, loro non hanno un attacco esplosivo, la difesa bisogna temerla perché, insomma, riesce a mettere pressione. Zimmer blizza un po' da tutte le parti, riesce a portare la pressione praticamente con tutti gli uomini e da diversi lati, per cui sarà una giornata complicata in attacco per Rodgers. E che dire?
Che dire, è una partita fondamentale per la division e anche ovviamente per a questo punto anche per andare ai playoff. Okay, ovvio che dopo ce li abbiamo anche al diavolo al lambo. Perdere domenica vorrebbe dire andare 2 partite e mezzo dietro di loro.
Sì.
Okay. Ovviamente poi li recuperi se vinci al lambo e ovviamente loro dovranno provare da un'altra. Il calendario mi pare sia più favorevole a noi che a loro, però vuol dire. Anche domenica dovevamo vincere, insomma, sulla carta la parte più semplice di quelle che ci restava era quella di domenica, l'abbiamo persa. Allora, pronostici non so cosa fare, sinceramente. Cosa dire? Se i Packers giocano l'attacco di Packers al 70% del loro potenziale, la vinciamo. Se la giocano come le abbiamo viste le ultime volte, la vedo dura, sinceramente. La vedo molto, molto dura.
Allora, io sai che faccio il mio pronostico, stavolta non faccio il pronostico sbruffone come l'altra volta del 50-0, perché tra l'altro
Meglio.
Luca me l'ha rinfacciato nel messaggio privato, per cui meglio evitare. Però io posso dire una cosa, quando abbiamo fatto le nostre previsioni sulla stagione, quindi ad agosto, o inizio settembre, insomma comunque doveva ancora iniziare la stagione, io avevo previsto un 11-5 e avevo previsto che a questo punto esatto della stagione saremmo stati 6-3. Non avevo previsto la sconfitta contro i Lions, però
Penso in pochi, sono sincero.
avevo detto la sconfitta contro i Lions a Detroit, però adesso basta, cioè, nel senso. In ogni caso, avevo messo anche la sconfitta in questa partita contro i Vikings a Minneapolis, per cui io la confermo. Perdiamo. Attenzione. E sempre questo per dire che da queste parti non è che si siano sottovalutati più di tanto i Vikings, come vabbè. In ogni caso, perdiamo, come avevo detto, lo confermo, io dico che perdiamo 27-20, con un po' di vita, insomma, una partita un po' più combattuta delle ultime, senza rimonte disperate finali, però perdiamo.
Se mi dici che la perdiamo, ma vediamo una scintilla, vediamo qualcosa, mi va bene. Ok?
Ah,
Perché vuol
poi
dire che la stagione non è finita.
se la perdiamo giocando come le ultime tre partite, ci facciamo il segno della croce, ok? Detto questo, io come inguaribile ottimista spero ancora che la portiamo a casa tipo 27-23.
In ogni caso, anche perdendo contro una buona squadra, che sarebbe già un passo avanti rispetto a perdere contro quella merda dei Lions, saremo 6-4, ma in buonissima posizione per una wild card, che se le cose vanno di merda, va bene anche quella.
No, no, beh, ma allora diciamolo, cioè, adesso abbiamo... ovvio che perdendo domenica, ovviamente, non... il destino non è più solo nelle tue mani, ok? Però a quel punto lì l'obiettivo è andare ai playoff. Cioè, non parliamo neanche di fare tanking o di non andare ai playoff. L'obiettivo è andare ai playoff, perché sappiamo benissimo che una volta ai playoff il campionato è tutta un'altra cosa, le partite sono diverse e basta poco per far girare. E come dico, il talento che questa squadra ne ha, ok, ne ha tanto anche secondo me. E quindi se per sbaglio, se magari la situazione non va come aspettiamo, ma comunque riusciamo a entrare ai playoff, siamo pericolosi. Allo stesso modo, come se i Dallas, che al momento mi pare siano 2-7, ma adesso torna anche Romo, per sbaglio riescono ad entrare in playoff, non li vorrei mai incontrare, alla stessa maniera. Quindi...
Tra l'altro noi li incontriamo a breve, in dicembre.
Sì, esatto, con Romo indietro. Esattamente.
Però diciamo che in ogni caso, se perdiamo questa e ne perdiamo anche un'altra, finiamo 11-5, la wild card la prendiamo, punto.
Sì.
Per cui,
dai,
con
11-5 sì, dai. Con 11,
poi
sì.
Oh, se vai con 10-6, 9-7, la stagione
ah, beh, oh.
Basta, cioè, è inutile, succede.
Le off bisogna andare, cioè, assolutamente. Ma
Insomma, le nostre cose le abbiamo dette, i pronostici li abbiamo fatti, boh. Speriamo bene, dai.
Continuiamo a toccarci. No, dai, insomma, dai, è un gioco alla fin fine. Quindi, cioè, adesso non credo nel retorico, ci sono cose più gravi in questo mondo, però vuol dire alla fin fine, insomma, la vivono sempre meglio in America di come la viviamo noi. Dire. Quindi, cioè, anche se ci sono, l'importante è un gioco alla fin fine, anche se si fa star male, ma è un gioco.
E poi, in ogni caso, l'hashtag Road to 50. C'è sempre, va sempre, al massimo non ci si arriva, però l'obiettivo è sempre quello lo stesso. Non,
ah beh, certo, assolutamente.
Per
sì.
Cui non, basta, si gioca per quello e basta. Vediamo, speriamo in una reazione, in qualcosa di migliore. Ecco.
Speriamo soprattutto in una reazione.
Dai, Matte, grazie per la chiacchierata.
Go per go sempre comunque.
Forever, e alla prossima, dai. Ciao.
Ciao, ciao.
Times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 The Bears still suck.